Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Conduce Gigi Donelli. Una produzione di Roberto Antonini.
Rieccoci qua dunque, abbiamo appena mosso i primi passi e già vi voglio ricordare un compagno di viaggio imprescindibile, direi, in questi nostri tempi. Mi riferisco al web rete2.rsi.ch. Oggi trovate parte dall'Engadina, il nuovo viaggio di Rete 2, le voci di un grande fiume e anche una sequenza di immagini bellissime, devo dire, quelle scattate nella prima tappa da Brigitte Schwarz, che tra un momento andremo di nuovo a raggiungere lungo il corso dell'Inn. Perché? E lo ricordo per chi si fosse collegato soltanto adesso: se c'è una parte svizzera del Danubio è inevitabilmente quella del suo maggiore affluente, l'Inn, che per portata d'acqua e importanza aggancia il fiume d'Europa a Passau con un importante carico d'acqua, tanto vedremo da cambiarne il colore. Bene, tra poco noi proseguiamo nel nostro percorso, prima però abbiamo un Moonglow con Sarah Vaughan.
It must have been moon glow, way up, way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you say, dear one, hold me fast. And I started praying, oh Lord, please let me last. We seem to fly right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. Now when there's moon glow way up in the blue, that moon glow gave me you. We seem to fly right through the air. That moon glow gave me you.
Eccoci qua. Anticipato, tra un momento torniamo sull'Inn, ma prima mi ero distratto un momento, lo ammetto, perché stavo guardando proprio sulla homepage di rete2rsi.ch, controllavo e tutto in ordine lo spazio per il nostro viaggio danubiano, ma Danubio protagonista in questa estate di Rete 2. Quindi trovate anche, ed è imminente la partenza di quest'altro viaggio, Verso le foci, viaggio letterario lungo il Danubio, curato da Mattia Mantovani, quindi una serie del fiume in chiave letteraria, e vedo già citazioni che vadono da Hölderlin a Hermann Hesse e a Claudio Magris a Céline. Insomma, molto da ascoltare, molto da leggere, ma poiché il nostro è un viaggio, i viaggi vanno vissuti e raccontati dai luoghi che si impegnano a narrare, allora io ridò subito la linea a Brigitte Schwarz, che ci porta attraverso un'altra parte dell'Engadina, naturalmente lungo il corso dell'Inn.
Non lontano dalle sorgenti dell'Inn, vicino al Maloja Palace, l'immenso albergo costruito nella seconda metà dell'Ottocento, allora punto d'incontro dell'aristocrazia e della nobiltà internazionale, l'Inn forma il lago di Sils. E qui incontriamo la nostra ospite Anna Giacometti. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei fa parte della famiglia del celebre artista Alberto Giacometti. Che cosa significa per lei questa parentela, diciamo così?
Beh, evidentemente fa molto piacere essere parente di un artista famoso come Alberto Giacometti, e fa piacere che il nome sia conosciuto a livello mondiale, però non è che abbia avuto un influsso sulla mia vita.
Lei è attualmente sindaco del comune di Bregaglia. Maloja politicamente appartiene alla Bregaglia, ma dal punto di vista geografico all'Engadina. È una situazione particolare?
È una situazione molto particolare. Maloja, fino a pochi decenni fa, era l'Alpe di stampa, dunque i contadini di stampa salivano qui al Maloja con il loro bestiame durante l'estate, e poi il tutto è iniziato nel 1880 con la costruzione del Maloja Palace. Piano piano si è sviluppato il turismo e quindi Maloja oggi si è trasformato in un luogo di villeggiatura molto conosciuto, vicino San Moritz, sul tratto di strada Milano-San Moritz. E siamo confrontati anche qui con la speculazione edilizia.
Lei, Anna Giacometti, fa parte dell'associazione Prolei da Seglie, associazione impegnata sin dagli anni 40 del secolo scorso nella salvaguardia di un paesaggio alpino di eccezionale importanza. Lo vediamo qui anche solo intorno ai prati che circondano questo bellissimo lago. Paesaggio minacciato da innumerevoli iniziative. Si pensi che già all'inizio del Novecento si voleva fare del lago di Sils addirittura un lago artificiale.
Sì, per fortuna questo lago artificiale non è stato poi realizzato. Il comune di Stampa, che ora fa parte appunto del comune di Bregaglia, nel 1947 ha firmato un contratto con l'associazione Prolei da Sei, ha ricevuto da questa associazione l'importo di 200.000 franchi, che a quei tempi erano veramente tanti. In cambio il comune si è impegnato a salvaguardare questo bellissimo paesaggio, questo lago.
Accennava prima alla speculazione edilizia che minaccia anche Maloja. Quanto è sentito il problema qui?
Il problema è molto sentito, infatti già il comune di Stampa 2 anni fa ha rilasciato una legge sul contingentamento delle abitazioni secondarie. Questo significa che il numero di abitazioni secondarie che può essere realizzato in un anno è limitato, ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che questa nuova legge ha lievitato i prezzi del terreno. Negli ultimi anni è salito di tanto e quindi il nuovo comune di Bregaglia ha adesso emanato una zona di pianificazione per rivedere questa legge che è stata rilasciata pochi anni fa e per cercare altre soluzioni al problema.
Anna Giacometti, direi di dirigerci adesso verso un altro punto particolarmente interessante e significativo del lago di Sils, e quindi andiamo in direzione dell'Engadina. Qui a Sils, dove l'Inn lascia il lago di Sils appunto, la questione viaria è molto dibattuta in questo luogo idilliaco dove, ricordiamolo, hanno tra l'altro soggiornato personalità celebri da Marcel Proust a Hermann Hesse, Friedrich Nietzsche, la cui casa è stata trasformata in un museo. Anna Giacometti, qui siamo dunque tra l'Inn e la strada principale, un punto molto critico dal punto di vista della viabilità, è così?
Sì, esatto, in questa zona spesso e volentieri d'inverno c'è un pericolo di valanghe e quindi per motivi di sicurezza la strada viene chiusa. La chiusura della strada ha delle ripercussioni negative non solo per la Bregaglia, come spesso e volentieri viene detto, ma per tutta la zona anche della Val Chiavenna, Valtellina e direi per tutta la Lombardia. Il cantone aveva elaborato un progetto per cercare una soluzione transitoria costruendo un ponte sopra l'Inno per deviare il traffico e farlo passare attraverso il paese di Sils, ma la popolazione di Sils nell'autunno 2010 ha respinto questo progetto e adesso il cantone ha incaricato un ufficio di studiare una variante a medio e lungo termine, probabilmente con la costruzione di un tunnel.
Speriamo che questo progettato tunnel vada in porto anche per liberare gli argini del bellissimo lago dal traffico che è veramente molto intenso, ci sono molti automezzi anche pesanti che passano. Allora Anna Giacometti, direi di proseguire questo nostro piccolo viaggio in direzione sud, sempre lungo l'Inn. Adesso siamo sulla riva del lago di Silvaplana, un paesaggio veramente incantevole. Delta dall'ova, dalla fedacla, spazi da viver per uccels da palud sensibles. Anna Giacometti, un impegno importante dell'associazione Prolei da Segli, associazione per il lago di Sils, in collaborazione con la Fogelvarte e con il comune di Sils, per la tutela del delta. Cosa fate concretamente adesso qui?
Vogliamo rinaturalizzare parte della riva di questo lago, spostando un sentiero e liberare la riva dalle barche, mettendole tutte allo stesso posto. E quindi ridare spazio alla natura e agli uccelli che qui nidificano e che vanno protetti. Se pensiamo al piro piro piccolo, il 20% dell'intera popolazione svizzera vive in questa regione e quindi bisogna assolutamente fare qualcosa per mantenere questa specie di uccelli.
Come si può garantire un equilibrio tra le esigenze del turismo? Qui accanto sorge un beach club molto frequentato, quindi d'estate qui ci sono molti turisti, quindi attività sul lago, lacustri di varia natura, con le esigenze della tutela e della salvaguardia dell'ambiente per voi della Prolei da Segli?
Innanzitutto è importantissimo cercare il dialogo sia con i gestori del Beach Club ma anche e soprattutto con il comune di Sils, il quale fortunatamente ci ascolta ed è pure membro della Prolei da Segli, perché quando si litiga poi non si raggiungono gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere, quindi il dialogo è molto importante.
Un turismo che forse, vedendo anche questi progressi, si pensa sarà sensibilizzato in futuro a una maggiore tutela dell'ambiente. Nel frattempo ci ha raggiunti anche il segretario della Fondazione Prolei da Segli, signor Renaud Lan. Buongiorno, guten Tag.
Guten Tag.
Voi avete anche un sito dove presentate l'attività dell'associazione e cosa state facendo qui in questa magnifica regione?
Ja, wir haben eine Website www.proleidaseil.ch. Da finden Sie auch weitere Informationen über unsere Vereinigung und die Statuten und alles. Und es wäre schön, wenn Sie uns da besuchen und vielleicht sogar Mitglied werden. Danke.
Quindi un invito a visitare la zona compresa tra i due laghi, il lago di Sils e il lago di Silvaplana. Noi ringraziamo Anna Giacometti, sindaco del comune di Bregaglia, per essere stata con noi. Molte grazie.
Grazie a voi.
Grazie anche a lei, Renaud Lang, e noi ci incamminiamo alla volta di Samaden. A risentirci.
E noi risentiremo naturalmente Brigitte Schwarz presto nel suo cammino lungo il corso dell'Ina, attraverso l'Engadina. Ora però salutiamo un altro ospite graditissimo, Iso Camartin, che ci raggiunge al telefono da Zurigo. Buongiorno professore, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Allora, bentornato direi sulle onde di Rete 2. Abbiamo sentito nelle prime due tappe dal Pizzlunghin, dove lei è stato citato appunto per un'opera che ha realizzato, come i temi della protezione, della tutela dell'ambiente, in fondo dell'equilibrio da ritrovare tra benessere attraverso il turismo e ambiente siano importanti. Ma io vorrei parlare invece di un altro elemento che, mi perdoneranno gli ascoltatori, ma mi sembra ancora più importante, o meglio, almeno altrettanto importante rispetto all'ambiente, che è quello della cultura. La cultura in una valle che abbiamo visto cambia rapidamente ed è cambiata così fortemente. La cultura che, come in tutto il mondo, passa essenzialmente attraverso la lingua. Ora, che lingua si parla in Engadina?
Ma diverse. Se cominciamo veramente su a Maloja, abbiamo l'italiano come lingua ufficiale, lingua in scuola, anche secondo me anche una lingua naturale. Non è che sia lì, non abbiamo a Maloja la situazione di forse di bivio, dove tante lingue intervengono e finalmente è difficile di dire quale è veramente la lingua di questo comune. A Maloja abbiamo l'italiano che è, mi sembra, abbastanza presente e forte e anche difeso dagli abitanti di Maloja con una certa passione. Quello che è molto bello di tenere anche questo italiano, la versione dialettale sarebbe il Bergagliot, quella della Val Bregaglia, che per dire così è l'inizio dell'In, l'In per dire, le onde dell'In ascoltano per prima lingua questo italiano.
Quindi prime parole in italiano, ma...
ma pochi chilometri per dire così. Dopo abbiamo una variante del romancio che si chiama Puter, è la lingua dell'Engadina alta, vuol dire la regione che va da Sils Maria fino giù a Cernez. Questa è la parte dell'Engadin dove si parla Puter. Puter è una variante interessante del romancio dei Grigioni, è quella che è stata scritta per prima, per dire così. I primi libri romanci sono scritti in Puter e questo Puter ha, per dire così, non soltanto come si può dire, una certa reverenza da tutti i romanci verso per esempio il primo che ha tradotto Bifrun, che ha tradotto il Nuovo Testamento in la lingua della regione. Quello che è interessantissimo in questo momento è la situazione storica, è il momento quando per una popolazione anche un po' nascosta in una valle delle Alpi, il momento di aprirsi è dato attraverso la riforma.
Ecco.
E questo è il momento decisivo per dire adesso dobbiamo usare non il latino e non l'ebreo come lingua della Chiesa, ma la lingua parlata, la lingua vicina, per dire così, al cuore degli uomini.
Ecco, professore, la riforma che credo opportuno ricordare arriva nelle valli alpine e proprio, abbiamo parlato, ha citato la Bregaglia, e
sì,
proprio tra la Bregaglia e l'Engadina ci saranno alcuni degli episodi più violenti, più diciamo espliciti del confronto, e che diventa poi guerra addirittura più in basso in Valchiavenna, tra questi due mondi culturali che scaturiscono dalla medesima
esatto,
religione. Quindi esatto, la lingua diventa un veicolo.
La lingua è il veicolo forse il più importante. Se noi pensiamo che quelli che responsabili a quel tempo lì per la religione, per l'educazione, per tutto, erano umanisti, erano gente, preti, pastori delle anime, per dire così, che avevano studiato, ma normalmente avevano studiato in Germania, perché la riforma praticamente la prima è arrivata non dal sud, ma è arrivata dal nord, vuol dire l'influenza di Lutero, dopo di Zwingli di Zurigo e quel movimento di dire noi vogliamo aprire questo, l'universalità della religione anche a quelli che sono i più distanti. E questo è stato l'importanza grandissima di fissare questa lingua in una variante scritta, perché fino in questi tempi lì tante cose erano scritte sempre in latino, eventualmente in italiano, in alta engadina anche, ma soprattutto il momento di dire in questa situazione adesso vogliamo la nostra lingua è stato un atto quasi rivoluzionario in un certo senso per manifestare una indipendenza, ma con una meta molto interessante, quella di diventare parte del mondo universale. Quello che mi sorprende come fenomeno culturale sempre è di dire e di vedere come questa gente in questi anni lì aveva il bisogno di dire noi siamo cristiani anche noi, siamo parte di un mondo che è veramente universale, di valori che valgono per tutti, e vogliono attraverso la loro lingua specifica manifestare questa aderenza a un fenomeno più grande di quello regionale o locale.
Ecco, tutto questo, Camartina, viene in maniera anche a volte dolorosa, tortuosa, quando si parla di grandi riforme, di cambiamenti storici. In fondo si perde a volte un po' di vista le storie, si perdono di vista le storie individuali. Ho letto tra le mille citazioni in proposito di come nei singoli paesi e villaggi dell'Engadina l'arrivo della riforma sia stata tutt'altro che una faccenda semplice. Mi piace citare la relazione tra St. Moritz e Celerina. Celerina che intorno al 1577 è una vicenda di parroci. Il parroco anziano muore, arriva il giovane e si presenta con un'idea rivoluzionaria. Non è una faccenda semplice da gestire.
No, senz'altro. Era anche, è interessante di vedere questi conflitti interni, che lei sa che l'indipendenza comunale, ogni parrocchia, ogni comune può decidere per se stesso. Non era un sistema politico di dire voi dovete accettare
dall'alto
adesso
tutti.
Sì. E una delle storie le più belle è che il comune doveva decidere se accettare, rimanere con la vecchia religione romana o accettare la nuova. Allora hanno preso una decisione che mi piace moltissimo, perché anche era un segno di tolleranza in questi primi anni, che è cambiato all'inizio del 1600, lì quando hanno cominciato le guerre confessionali tutto ha cambiato, ma in questi primi tempi era così, che per esempio un comune ha deciso di dire noi passiamo alla nuova religione, ma soltanto nel momento quando il nostro bravo parroco muore. In vita sua vogliamo restare con lui, quando lui una volta non è più, passiamo alla nuova. E questo mostra un pochino anche, come si dice, quella c'era un bisogno di adattarsi da una parte, ma dall'altra c'era anche una specie di tenuta filosofica, di dire la vita è più importante di tutto l'altro, lasciamo viverlo bene questo vecchio parroco e quando lui muore passiamo alla nuova religione.
Ecco, anche questo naturalmente è un portato di relazioni che sono personali, che sono magari appunto confliggenti, come può accadere nei passaggi della storia, ma non necessariamente diventano, in questo caso per fortuna, di conflitto. Chiedo a Iso Camartin la pazienza di restare con noi qualche minuto, abbiamo un momento di musica, poi vorrei parlare con lui. Abbiamo appena accennato di questo panorama, e che è anche un'eredità linguistica straordinaria, e mi risulta che ce ne siano addirittura 5 di lingue all'interno del mondo romancio, che per me è sorprendente e Forse ancora più sorprendente è il fatto che a un certo punto sia stato necessario identificarne una che fosse una lingua di comunicazione tra le diverse, appunto, varianti. Ne parliamo tra un momento. Adesso Take 10, Paul Desmond Quartet.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Una produzione di Roberto Antonini.
Dobbiamo guadagnarcelo il nostro Danubio e dunque partiamo da qui, da pochi passi di fatto, almeno in linea d'aria, dalla sede di Lugano, dall'Engadina, l'Inn, che ci porta a Oriente. È un fiume importante, l'Inn. Nel nostro racconto è dunque l'affluente principale del grande settore settentrionale del Danubio, ma è un fiume carico di storia e di percorsi. Ma insomma, noi torniamo invece in Engadina, dove Iso Camartin ci stava aiutando con un racconto, devo dire, appassionante, stava aiutando a cogliere la complessità culturale e linguistica di questa zona. Parlavamo delle lingue, il romancio e le sue varianti. Ci ha spiegato che il puter è la lingua di fatto scritta, che diventa quindi quella formale o si formalizza attraverso l'esigenza di affermazione anche nazionale, individuale, che si sgancia dal latino e l'italiano per diventare la lingua scritta della gente che la parla. Ma, professor Camartin, la faccenda è molto più complessa.
È molto più complessa perché questi responsabili in quel momento storico della situazione hanno realizzato che la lingua che uno conosce bene, che è proprio la lingua madre, quella di ogni giorno, questo è un valore particolare. Allora, dopo il 1560, quando per esempio il Nuovo Testamento era tradotto in puter, a meno di 30 chilometri giù a Zernez c'è un prete che dice: ma anche se è un gran merito di avere questa traduzione adesso nella lingua di Samaden, dell'Alta Engadina, anche la nostra variante qui è bellissima e sta tanto a cuore agli abitanti qui, che io devo tradurre i salmi di Davide adesso nella variante nostra, perché anche la nostra lingua ha la sua bellezza e il suo fascino. E questo è praticamente il momento dove la diversità romancia nasce. Per dire, non basta con una lingua scritta. Noi vogliamo poter leggere anche nella nostra, per esempio, il Vecchio Testamento, in quella variante di questi giorni lì, si trattava soprattutto di una forma rimata dei salmi che era presa dai libri tedeschi e che è stata tradotta nel Valadar, che è la seconda lingua della Engadina, la parte inferiore, la parte bassa dell'Engadina.
Ecco, ma che distanza può esserci tra due lingue che di fatto sgorgano una accanto all'altra alla distanza di una passeggiata?
Esatto, la distanza non è grandissima per un filologo, ma per uno che parla la lingua sua può dire: questa lingua non è la mia e io di questa non voglio sapere nulla. Questo fenomeno è diventato anche un po' la croce quotidiana dei romanci, per dire, fino al giorno di oggi, che non abbiamo soltanto una variante scritta, ma cinque che si sono sviluppate nel corso dei secoli seguenti attraverso le valli dei regioni. Così che oggi diventa evidente la necessità di unirsi su una lingua scritta per certe cose. E il dibattito di oggi è soprattutto quello: quale lingue vogliamo utilizzare in scuola. Lì abbiamo, per dire, il punto il più critico e il più difficile, perché tanti genitori sono convinti che la lingua locale deve essere continuata, deve diventare, per dire così, il pilastro, il più forte dell'identità linguistica di una persona. Sono altri, i specialisti, soprattutto quelli che pensano anche a fenomeni di comunicazione e politica e di avvicinare le diversità, praticamente c'è una filosofia doppia. Una è quella di dire: le lingue sono tutte così ricche, così belle, vogliamo mantenere tutti. L'altra filosofia è quella di dire: è impossibile nel mondo di oggi, della globalizzazione, di mantenere tutte. Allora dobbiamo deciderci sul lato della lingua scritta, per una. E questo dibattito oggi è vivacissimo, perché la politica linguistica del Canton Grigione oggi è esattamente a quel punto lì, quando le decisioni devono essere prese se nelle scuole del Canton Grigione vogliamo istruire la lingua locale, regionale, o la lingua unificata, il romanzo grigione.
Canton Grigioni, che già, mi corregga se dico una sciocchezza, è l'unico veramente trilingue,
sì.
Quindi già ha la sua straordinaria complessità, all'interno del quale cinque varianti, ma professore, ma non è una, come dire, una sorta di bomba a orologeria culturale la tutela, peraltro affascinante e perfettamente comprensibile. Lei ha spiegato chiaramente, uno lo parla in famiglia e dunque ama portarlo nella comunità, ma dicevo, non è una bomba orologia culturale che rischia appunto di frammentare in maniera tale questo patrimonio da poi disperderlo?
Lei ha ragione, da una parte e dall'altra parte noi viviamo con quella bomba già da 150 anni, perché la discussione su unificare, semplificare, allora anche per esempio stampare i libri soltanto in una variante e non in cinque varianti, questa discussione è lunghissima e il secondo me questo è un dibattito culturale interessantissimo, per dire, oggi sappiamo la lingua romancia non è una lingua, per dire così, indipendente, nel senso che tu puoi imparare questa lingua e star bene per vita tua con questa lingua. Tu hai bisogno di imparare le altre lingue vicine, quelle dominanti. E questo vuol dire che la lingua romancia rimane sempre un più di valore in un certo senso, e in questo momento sono tanti romanci che dicono noi preferiamo di parlare in questo momento la nostra lingua locale, più il tedesco, l'italiano, l'inglese, non importa, ma noi non vogliamo mescolarci in questo senso adesso con una lingua artificiale in un certo senso, che è composta da elementi di tutte le cinque varianti esistenti.
Chiarissimo, ecco, e in passato la lingua è stata sempre associata all'elemento della nazionalità. Nel viaggio che ci apprestiamo a percorrere, dunque lungo il Danubio, solo per citare alcune grandi famiglie, immaginate quelle delle lingue germaniche, latine, slave, le lingue sono state spesso, in questo momento mi viene in mente per esempio l'ungherese, un elemento anche di rivendicazione nazionalista. Oggi probabilmente questo non è più indispensabile.
No, questo è, oggi si tratta veramente di fare il suo, di trovare la soluzione appropriata per ogni posto del mondo geografico, in questo senso di dire, la soluzione per Samedno, St. Moritz, non può essere esattamente la stessa che, come quella per le scuole di Scuol, per esempio, in Bassa Engadina, perché la composizione della popolazione, il percento di quelli che parlano bene ancora con una passione e con una convinzione indistruttibile, per dire così, il romancio, è diversa se noi abbiamo 10% della popolazione che ha certe conoscenze del romancio, o noi abbiamo un comune come Scuol dove la maggioranza non solo parla il romancio ma è anche convinta di dover continuare con il Valadar, con questa tradizione scritta che tutti i libri, gli scrittori, i libri più ricchi linguisticamente sono chiaramente quelli scritti in quelle varianti regionali. Allora dicono noi vogliamo nutrirci, per dire così, dalla fonte ricca e non utilizzare una lingua che è più povera nelle nostre scuole, per esempio.
Grazie Iso Camartin davvero di averci guidato attraverso un percorso affascinante, complesso. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei e buon viaggio.
Assolutamente, grazie mille. Grazie. Da tutti noi che ricordo in questo viaggio di gruppo, questo viaggio radiofonico qui su Rete 2 che ci porterà la prossima settimana, ripartiremo proprio dal Danubio, saremo alla confluenza tra l'Inn e il Danubio a Passau, poi risaliremo le sorgenti e riprenderemo il percorso lungo il fiume, 2845 chilometri, si legge sui manuali e mi viene da sorridere perché poi strada facendo impareremo che tante volte queste misure non hanno alcun senso. E intanto, a proposito di misure fragili, sentiamo allora Fragile, First Hot String, sentiamolo.
If blood will flow and flow impressions still are one, drawing in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile.
Quanto siamo fragili, dunque, come giustamente ricorda questa bellissima canzone, quanto siamo fragili anche nelle nostre certezze culturali, linguistiche. Lungo il Danubio, beh, questa fragilità in realtà dimostra poi quello che è l'elemento di forza, quella che è la ricchezza che può emergere dall'incertezza, dalla complessità che Martin ci ha raccontato per quanto riguarda la grande storia linguistica culturale dell'Engadina. Engadina, dove in questa splendida giornata di sole torniamo e ritroviamo la nostra Brigitte Schwarz che continua il suo viaggio nella valle. Sentiamola.
Un tempo il villaggio di Samade non era sicuro e tranquillo come lo vediamo oggi, perché le acque dell'Inn provocavano frequenti inondazioni. Pensate che tra il 1951 e il 1957 vi furono ben 5 inondazioni che danneggiarono in continuazione le abitazioni. Così, sempre più esasperati, gli abitanti fecero costruire, verso la fine degli anni 50, nuovi argini a difesa del paese. Argini tuttavia inadeguati, visto che negli anni 80 il villaggio subì una nuova inondazione. Poi la svolta, l'avvio di uno tra i maggiori interventi di riqualifica fluviale mai attuati nel nostro paese, un progetto che ci viene raccontato da uno dei protagonisti, l'ingegnere Andriy Bischoff, che incontriamo a Samaden. Buongiorno ingegnere.
Buongiorno.
Lei ha seguito tutto questo grande progetto di trasformazione, un progetto davvero originale e innovativo, vincitore tra l'altro nel 2005 del premio svizzero Corsi d'Acqua. Allora, come e perché avete voluto procedere in una direzione forse inconsueta a quel momento?
Il punto decisivo era la situazione nel luglio 1987. In quel tempo abbiamo avuto fortissime precipitazioni e qui a Samaden è passato con grande fortuna, mancavano ancora 20 centimetri al punto dove l'acqua avrebbe inondato gli argini laterali. Se si sa che questi argini sono stati costruiti dopo quegli eventi del 50, che erano terrapieni di materiale sciolto, sicurati con un po' di muratura e con una scogliera, questi argini, se vengono sommersi dall'acqua, in pochi secondi sono via, e questo processo induce una onda mortale in vicinanza di argini. Quindi subito dopo l'evento abbiamo ricalcolato la situazione e visto che quell'evento non era straordinario, era un evento come è avvenuto 3-4 volte già in questo decennio, e questo vuol dire che il profilo stato costruito negli anni 60 era troppo piccolo per tutte quelle acque e soprattutto per il materiale.
Siamo alla Aue Christiansens, in un luogo significativo, perché qui cos'è capitato? Vediamo il fiume Lin, che è stupendo, in un ambiente naturale meraviglioso, liberato completamente dagli argini.
Sì, perché abbiamo dovuto studiare possibilità per dare la sicurezza all'abitato di Samaden, minacciato così estremamente. E c'erano due varianti possibili. Una, la variante tecnica minima, che avrebbe contenuto un rinforzamento di tutti gli argini esistenti e la costruzione di un manufatto di deviazione che avrebbe deviato in casi estremi una parte delle acque del Flats nella pianura lungo l'aerodromo di Samaden.
Il Flats, che è un altro fiume che si univa all'Inn.
Sì, perché Samaden è proprio situato più o meno alla foce di due fiumi, tutti e due più o meno col medesimo bacino d'imbrifero di circa 190 km quadrati. L'altra possibilità, appunto, per salvare la situazione era questa soluzione eseguita di costruire un nuovo tronco del Flats, di deviare il Flats intorno all'abitato e così avere un deflusso nell'abitato di Samaden solo limitato su Lane, e con un bel spazio a disposizione per revitalizzare tutto questo canale.
Quindi vediamo qui una zona completamente rinaturalizzata, sta scritto anche su questo manifesto che affisso: nuove e molte specie di animali ripopolano oggi questa zona che prima era praticamente disabitata.
Qui ci sono tante specie di pesci rari, tra l'altro anche una specie di importanza europea, e con questo progetto adesso abbiamo dato la possibilità di non solo avere a disposizione quel tratto naturale tra Celerine e Samaden, anzi anche tutto il ex canale che è stato rivitalizzato.
Direi, ingegner Bischoff, di dirigerci verso la prossima tappa del nostro piccolo itinerario.
Va bene.
Siamo a Punmurail, sulle rive del nuovo fiume Flats, perché il corso del fiume è stato deviato. Sulla destra vediamo anche il monumento del premio svizzero Corsi d'acqua, sulla sinistra vediamo un riale, il Flats Vegl, dove un tempo correva il fiume Flats.
Qui si deve immaginarsi che c'era un prato verde e adesso è un fiume, è proprio un cambiamento totale. E forse una cosa speciale anche qua, qui si vede che il nuovo Flats attraversa la strada cantonale e il treno rettico. E qui abbiamo dovuto costruire due ponti e normalmente un ponte si fa sopra una valle. Qui invece abbiamo costruito primo il ponte e finito abbiamo scavato la valle sotto il ponte per il nuovo letto del fiume. In un'altra direzione si vede un piccolo ruscello che porta un po' d'acqua nella zona vecchia dove c'era una volta il vecchio Flats e adesso è stato tutto completamente rinverdito e tutti i muri tolti, i muri del canale, e sia una zona bellissima che offre molte possibilità di passeggiate belle.
Ingegner Bischoff, direi allora di dirigerci verso la prossima tappa del nostro piccolo viaggio alla scoperta di questo progetto così affascinante che lei ha seguito. Ingegner Andri Bischoff, adesso siamo a Gravaccia, nel punto esatto in cui il fiume Flats incontra l'Inn che, come ci ha spiegato poco fa, è stato rinaturalizzato ed è uno spettacolo veramente bellissimo.
Sì, qui il Flats percorse un tracciato nuovo di 4 km di lunghezza con 6 ponti e arriva qui di nuovo nell'Inn. E così passa completamente fuori della zona abitata e così il comune di Sametan adesso è proprio sicurissimo da avvenimenti di inondazione, non ha più la minaccia del Flats. Il Flats qui arriva dentro nel vecchio canale e passa in avanti come Inn fino al Danubio.
E qui vediamo anche un lago che comunque preesisteva al progetto che lei ha seguito e promosso naturalmente.
È il lago di Gravaccia che ha una importanza grande per uccelli ma anche per certe specie di pesci e questo laghetto viene alimentato con acqua direttamente da lì in acqua chiara perché l'acqua del Flats è piena di sabbia, dei ghiacciai. Invece l'Inn ha un'acqua molto chiara e pulita e per quello abbiamo guardato di nutrirlo con quell'acqua e non di metterlo in colleazione col Flats.
Naturalmente ci sono altri tratti dell'Inn che sono stati rinaturalizzati, il tratto tra Madulain e La Punte e poi un tratto a strada nella Bassa Engadina, ma ci torneremo sicuramente. Adesso passa un elicottero perché qui c'è vicino l'aerodromo di Samaden. Ci torneremo naturalmente ai nostri microfoni. Direi per oggi di fermarci qui. Ringraziamo il nostro ospite, l'ingegnere Andri Bischoff, che ha seguito tutto questo grande progetto di spostamento della confluenza fra l'Inn e il Flats in qualità di responsabile dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni. Grazie, ingegner Bischoff, e molti auguri per la continuazione del suo lavoro. Grazie.
Grazie.
Ecco dunque, avete sentito, quando parliamo di voci di un grande fiume, come appunto questo programma si intitola, che è sì un viaggio lungo il Danubio che comincia in realtà dall'Inn, il principale affluente dell'alto corso del fiume, parliamo naturalmente di acqua, parliamo di argini, parliamo di opportunità e di pericoli, quello del contenimento che a volte diventa gabbia di cemento lungo molti chilometri di questo percorso e poi dei processi di rinaturalizzazione. È veramente l'attualità di questi grandi fiumi che attraversano il continente. A questo proposito, questa mattina, prima di sentire ancora un brano musicale, poi le informazioni, vi voglio segnalare che abbiamo deciso anche un'altra iniziativa, un'iniziativa che vi riguarda. Infatti in palio un iPad per chi parteciperà a un gioco in fondo con noi, 140 caratteri per una cartolina dal vostro Danubio. Non è necessario esserci stati e magari quindi mandare un ricordo, un'immagine, un momento in 140 caratteri che vi ricorda il vostro passaggio sul fiume, ma anche magari un'immagine della vostra infanzia, un desiderio intorno al grande fiume. Ecco, per segnalare tutto questo, l'SMS 955, la parola chiave è rete 2, 140 caratteri dunque per una vostra cartolina danubiana. È anche possibile farlo attraverso la mail rete2@rsi.ch. A fine mese sceglieremo insieme qui in redazione quello che meglio cattura un po' la magia di questo fiume. Adesso, tra poco, abbiamo l'appuntamento con l'informazione. Prima, però, abbiamo ancora un contributo musicale.